E dicevamo sulla lettura che i profeti fanno della storia e degli avvenimenti. Incomincio con un versetto del profeta Isaia, al capitolo 30, versetto 10. Parla dei figli di Israele, la gente del popolo, e dice che sono figli, qui traduce bugiardi, malnati sarebbe, figli che non vogliono ascoltare l'insegnamento del Signore. C'è la legge, di traduce di solito, ma è la Torah che vuol dire soprattutto insegnamento. Essi dicono ai veggenti, vi ricordate che dicevamo che una delle definizioni dei profeti, una definizione quasi arcaica, è veggente, uno che vede in profondità. Dicono ai veggenti: non abbiate visioni, che potremmo tradurre chiudete gli occhi di fronte alla realtà. E ai profeti dicono: non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Si potrebbe già fermarsi qua, che ce n'è già da riflettere molto bene. Rileggo le ultime parole: non parlateci sinceramente, diteci cose piacevoli, profetateci fantasie, illusioni, fandonie. La scrittura registra quella che è la realtà di sempre, quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di ogni persona, a qualunque popolo, cultura o religione appartenga. E qua viene fuori subito, poi lo inquadreremo un po' in tutto il contesto di cui parla il profeta Isaia, viene fuori subito ciò che la gente normalmente vuole ascoltare. Anche la gente, tra virgolette, religiosa, perché qui sta parlando ai figli del popolo di Israele, che dovrebbero ascoltare i profeti. Si vogliono sentire messaggi che non disturbino, a costo anche di falsare la realtà. Si tende a rivolgere la propria attenzione a chi vende illusioni, a chi dice cose piacevoli, quello che ti aspetteresti di sentirti dire. E questo per evitare di fare i conti con i problemi posti dal momento storico in cui ci si trova a vivere e dalla complessità dei problemi. Una delle cose che la scrittura mette in luce sempre è che non c'è mai una questione facile e non ci sono risposte facili. Tanto è vero che qualche volta, di fronte a eventi, eccetera, troviamo nella scrittura letture, non dico opposte, ma quasi, per indicare che non c'è mai una lettura unidirezionale dei fatti. I fatti sono sempre più complicati, ma questo richiede la capacità di portare il peso della ricerca, dell'ascolto, della pazienza. Quindi mi sarebbe anche troppo facile fare l'applicazione oggi nel tempo che ci troviamo adesso, però vale anche per quello, vale anche per quello. Quando si dice che la gente risponde più con la pancia che con la testa o con il cuore, ma dentro c'è questa roba qua. Siccome i profeti non annacquavano il messaggio e quindi anche disturbavano una certa quiete falsa, è chiaro che, diciamo, venivano contrastati. Dunque, questa parola che abbiamo ascoltato la possiamo articolare dentro una unità testuale più ampia che incomincia al capitolo 28 di Isaia. Sono oracoli, come si chiamano, cioè interventi del profeta, avvenuti in un periodo particolare, quello che viene chiamato il periodo della crisi assira. La superpotenza di questo periodo, che siamo nella seconda metà dell'VIII secolo, quindi più o meno dal 740 in giù, in questo periodo la superpotenza era la Siria, poi sarà soppiantata da Babilonia, comunque insomma territori lì dove c'è adesso l'Iraq, eccetera. E l'altra superpotenza che cercava di contrastare il dominio della regione siro-palestinese era l'Egitto. Allora, di fatto, la crisi assira perché il regno di Giuda era già suddito di questa superpotenza e doveva pagare dei tributi. La gente cercava di scrollarsi di dosso questo dominio e cercavano di fare alleanze con l'Egitto. Vedremo che il profeta critica questo atteggiamento e dice che dovrebbero invece fidarsi del Signore, fidarsi di Dio. Allora, la denuncia che fa Isaia è che questa gente qua sono come degli ubriachi, cioè non ragionano più, non si rendono conto che vanno a chiedere aiuto a chi non può aiutarli, a chi non può farli uscire da quella situazione in cui si trovano. All'inizio del capitolo 28 aveva nei primi sei versetti fatto un riferimento al regno del nord. Vi ricordate che dicevamo che si erano creati alla morte di Salomone due regni, quello del nord con capitale Samaria e quello del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme. Quello del nord cadrà nel 721 ad opera degli Assiri. Ecco, sta per arrivare questa situazione, ma questi non se ne accorgono. E dice il profeta, guai alla corona superba degli ubriachi di Efraim. Efraim è la tribù più grande del nord, ma vuol dire il regno del nord. Ubriachi. E guai, qui apro una parentesi. Questo guai qui non è tanto, come per dire, accidente, a te che ti venga, ecco, un augurio di... ma è piuttosto un lamento. È piuttosto dire infelici, disgraziati, poveracci questi qua. È un po' come nel Vangelo. Beati, che vuol dire felici, realizzati. E guai a voi ricchi, che vuol dire piango su di voi, faccio il lamento. Poveracci, non sapete neanche in che casino, in che caos vi siete infilati. Casino è una forma spuria di cosa. Dunque, guai, quindi dice, questi qua stanno andando verso la rovina e non se ne rendono conto, ubriachi, storditi dal vino. Quindi dice, questa gente qui ha la testa annebbiata, non ragiona più e non si rende conto come un certo comportamento, un certo stile di vita, una certa scelta li porta verso il baratro. Poi, a partire dal versetto 7, abbiamo un altro oracolo, questa volta rivolto contro Giuda, contro il sud, e anche qui la denuncia è che sono fuori di testa. Anche costoro, sta parlando di quelli del sud, barcollano per il vino, vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdoti e profeti barcollano per la bevanda inebriante, sono annebbiati dal vino. Qui chiama in causa due figure che dovrebbero essere due figure di guida del popolo, il sacerdote e il profeta. Sacerdote guidando il culto perché sia autentico al Tempio e il profeta per aiutare a leggere la realtà e per esempio dire guardate che le cose vanno male, guardate che siete su una strada che non porta verso la felicità. Ma questi qua è come se, non è che erano ubriachi materialmente, è come se avessero la testa piena dei fumi del vino, non capiscono più, non ragionano. Adesso, tanto per fare un esempio lontano da noi, così almeno non abbiamo riferimenti, che sarebbe bello fare. Ma negli Stati Uniti, Ancora un altro giorno, questo qua che spara ne ammazza 17, eccetera. E si continua a dire, ma qui non è solo il problema che uno è squilibrato, è il problema delle armi, è che se tu lasci... Insomma, cioè, naturalmente ci sono degli interessi lì. E tanta gente rappresentata in maniera lodevole dal biondo che si trova alla Casa Bianca, dice, ma no, ma perché non ho squilibrato lì? No, anzi, noi ci difendiamo, siamo più sicuri. E qui il profeta dice, ma voi siete ubriachi, non ragionate, come più sicuri? Non vedi che siete insicuri? Che uno che gli gira, prende il fucile e spara, insomma, per dire che poi queste cose sono così. Ma poi anche da noi, molte volte, nel modo di comportarsi, nelle scelte che si fanno. E quindi anche l'interrogativo, ma stiamo ragionando o no? Stiamo cercando di capire senza prevenzioni, senza difese, quello che succede, quella che è la realtà intorno a noi, o cosa? Una risposta che viene dall'alto. Ecco, adesso insomma, almeno si sente, no? Si risponde. Allora, il profeta quindi denuncia questo atteggiamento, ma poi soprattutto, adesso questo è anche abbastanza interessante da mettere in luce, questa gente che non capisce la gravità della situazione, che reagisce senza ragionare, senza riflettere, prende in giro il profeta, si fa gioco della predicazione del profeta. Il profeta dice guardate che così, e quelli là lo prendono in giro, dice che dice cose ridicole, dice parole prive di senso, dice delle cose che andrebbero bene a dei bambini lattanti, è un po' come le filastrocche. Se guardate il testo qua, a un certo punto dice il versetto 9, a chi vuole insegnare la scienza, questo qua che adesso viene e dice guardate che cose sono così e così, a chi vuole far capire, qui mette il messaggio, ma sarebbe la lezione, che è proprio l'insegnamento che uno dà, l'insegnamento sapienziale. Ma cosa vuoi venire tu adesso a insegnarci? Forse a bambini svezzati appena staccati dal seno, ci tratta come dei bambini a cui non parli in maniera comprensibile, ma dice delle filastrocche. E qui mette precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma, norma su norma, un po' qui un po' là. È una traduzione a cavolo, perché il testo ebraico è una serie di monosillabi e bisillabi che hanno un'assonanza tra di loro ma che non dicono niente. Sarebbe così: zav la zav, zav la zav, kav la kav, kav la kav. Un po' come una filastrocca, no? Giro, giro, tondo, casca il mondo, giusto giù, per te non è niente. Oppure un altro un po' più osè, ambarabacci cicocco, tre ci mette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, e ambarabacci cicocco, cosa è la roba lei? Ma è per dire che la filastrocca non è che ha senso, perché i bambini si divertono. Ma allora quello stanno dicendo al profeta, ma oh, ma cosa ci prendi per cosa? Ci stai insegnando? Quello che tu dici è una boiata solenne, vuol dire niente. Quindi non soltanto non ascoltano, ma si prendono gioco della parola che il profeta dice. Questa situazione ripetuta continuamente produrrà che cosa? Produrrà il fatto che davvero la parola pronunciata dal profeta sarà per loro qualcosa di incomprensibile, sarà quello a cui loro l'hanno ridotta. E infatti, se guardate subito dopo, sarà per loro, versetto 13, sarà per loro la parola del Signore, precetto su precetto, zav, zav, zav. Allora, ti sei chiuso ripetutamente, hai resistito, ti sei preso gioco di una parola che in tanti modi ti arrivava, che ti invitava a riflettere, non capirai più niente. Questo vuol dire che torna l'idea dell'essere come degli ubriachi che non ragionano. A sentire certa gente come reagisce di fronte ai problemi che ci sono, di fronte alla complessità delle situazioni, pensiamo anche appunto al problema dei migranti, di tante cose, ma sentire come ragionano, dicono: questi sono matti. Qualcuno anche va in televisione, ma veramente uno dice: questi qua sono fuori di testa. In che mani siamo? Quindi, diciamo, è un discorso che ha una sua complessità, anche questo del profeta, ma è un discorso che ci interpella in maniera profonda. Quindi Isaia sta dicendo che la popolazione di Giuda nel suo insieme appare, potremmo dire, preda di un accecamento interiore. Qui potremmo ricordare tutti i testi del Vangelo in cui Gesù denuncia la cecità dei farisei, per esempio. Ricordatevi l'episodio lungo del cieco nato in Giovanni. Non c'è tutti i farisei, sono a posto. Hai qualcosa contro di noi? Se foste ciechi non avreste colpa a dire che riconoscete la... Ma siccome voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. I veri ciechi siete voi. Si potrebbero riprendere, ce ne sono vari. Non può un cieco guidare un altro cieco, dice in un altro passo Gesù. Tutte e due vanno a finire nel fosso. Quindi è un'altra linea importante su cui riflettere. Più avanti, sempre adesso nel capitolo 29, Isaia dice: ma non sono solo i sacerdoti e i profeti che sono preda di questa ubriacatura, di questa incapacità di ragionare, ma di fatto è tutto il popolo che è coinvolto. E qui è la situazione più tragica, è direi la deriva ultima a cui si arriva, per cui questa mentalità si trasmette ed è diffusa. Il risultato a cui arriva la comunità, il popolo, è quello di non capire più il senso di quello che sta avvenendo. Questo nel capitolo 29 viene illustrato attraverso una immagine che è l'immagine del libro sigillato. Dunque, dov'è che è finito? Libro sigillato, il libro vuol dire che rappresenta il progetto salvifico di Dio. Versetto 11, ecco, bravo, bene, bene, vede che ascolta, bravo. Dunque, per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere, dicendogli: per favore leggilo, ma quegli risponde: non posso, perché è sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere, dicendogli: per favore leggerlo, ma quegli risponde: non so leggere. Cioè, il libro sigillato, abbiamo detto che è un'immagine del progetto di Dio sulla storia, quel modo con cui Dio porta avanti la storia, combatte il male e fa progredire la comunione. Insomma, il fatto che Dio è presente, agisce. E qua sta dicendo che non c'è nessuno che riesce ad aprire, rimane qualche cosa di impossibile da ascoltare, e poi nessuno che riesce a interpretarlo, a leggerlo. E quindi la situazione, ripeto ancora, di chi non riesce a capire il senso di quello che succede. Potremmo ricordare a questo proposito, allora voi, il capitolo quinto dell'Apocalisse, quando il veggente vede ancora un libro sigillato, questo lo guardiamo un momento, Apocalisse 5, e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono, quindi Dio Padre, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Sette, pienezza, vuol dire non si può aprire. Di nuovo, il libro è il piano di Dio, il senso della storia. È scritto fuori e dentro, come dire che c'è dentro tutto, però è sigillato. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma chi è che può? Nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo, di leggerlo. Che dice? La sofferenza, il travaglio che si prova nel non capire bene come si sta muovendo la storia. La sofferenza di uno che dice: ma insomma, e Dio com'è che lavora oggi? Quali sono le strade che sta seguendo? Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, sono definizioni di Gesù, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono, circondato da quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato, come sgozzato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti mandati da Dio. Naturalmente sono immagini simboliche, perché se fosse vero che vede un agnello sgozzato in piedi con le corna, dice: ma qui vede un mostro. Ma l'idea è che è stato annunciato il leone della tribù di Giuda che vince, vuol dire capacità di vittoria. Però è annunciato un leone e compare un agnello. Cioè la vittoria viene attraverso la mitezza, sgozzato, cioè la croce. Ha sette corna, la corna vuol dire il potere, quindi ha acquistato un potere salvifico, non il potere dei re della terra, ma la forza dell'amore che salva e libera. E ha sette occhi, cioè vede bene tutto, sa programmare, non gli è nascosto niente. Quindi questa è l'immagine, l'esperienza che fa Giovanni qui nell'Apocalisse, mutatis mutandis, è l'esperienza, mutatis mutandis vuol dire cambiate, non le mutande, ma cambiata la situazione, mutatis mutandis è l'esperienza che siamo chiamati tutti a fare, che vuol dire l'esperienza di riconoscere che nella Pasqua di Cristo, nella sua morte gloriosa, è cambiata la storia. È entrata la forza dell'amore e della salvezza, e lui è la chiave per aprire il libro e quindi per capire il senso della storia. Giunse presso il trono il padre, prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro come dei profumi, che erano le preghiere dei santi, e cantavano: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato, sei stato sgozzato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, eccetera, eccetera. C'è il canto finale, la celebrazione del Dio. Allora, quello che qui ci viene detto e che in qualche modo si ricollega alla profezia, c'è un libro sigillato. Noi lasciati a noi stessi, il senso delle cose, della nostra vita, della storia, di quello che succede, ci sfugge. Ma attraverso il leone della tribù di Giuda, che si è rivelato come l'agnello immolato, è possibile leggere la storia. Lui è la chiave. La chiave è la sua Pasqua, è la sua croce gloriosa. Questo è il cuore della nostra fede, è il cuore del Vangelo, ma in qualche modo era già prefigurato, pregustato nel Primo Testamento, nel quello che chiamiamo l'Antico Testamento. Quindi abbiamo questo fatto, quindi che in una certa linea di chiusura, di non ascolto, il libro rimane sigillato. Al versetto 13 poi torniamo allora a Isaia 29:13. Dice il Signore: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi nei suoi confronti nonostante tutto. Ma qua viene fuori un altro atteggiamento deteriore da parte della gente. La gente non ascolta, vuole ascoltare solo cose piacevoli, deride quelli che in qualche modo mettono a fuoco certe situazioni, e poi cosa fa la pratica religiosa, che dovrebbe essere prima di tutto appunto ascoltare la parola del profeta? Lo fa cerimonie, mi onorano con le labbra, con la bocca, vanno lì al tempio, bla 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 bla. E qui viene fuori l'altro rischio, quello di pensare di vivere l'esperienza religiosa e di onorare Dio con un culto esteriore che sostituisce la conversione del cuore. Mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E qui si aprirebbe tutto un altro capitolo del profetismo, che è la denuncia del culto quando appunto sostituisce la conversione del cuore. Poi magari guardiamo brevemente un altro testo, ma prima leggo qui una osservazione di Bovati, amico nostro. Dice: l'ascolto del Signore è rimpiazzato da un appariscente e ripetuto apparato rituale. La vita credente è così identificata con cerimonie e culti, con osservanze e regole esteriori, con celebrazioni e feste che offrono l'apparenza della fedeltà a Dio, senza tuttavia impegnare la coscienza, senza davvero convertire il cuore. E abbiamo molte volte, in molti testi, parole molto dure a questo proposito da parte dei profeti. Possiamo ricordare, siamo in Isaia, all'inizio, proprio al capitolo primo, dal versetto 10 in avanti, abbiamo questa denuncia. Dice: ascoltate la parola del Signore di nuovo. Guardate quante volte nei profeti c'è questo invito: ascoltate. E anche nel Vangelo lo troviamo. Ascoltate, chi ha orecchi per intendere, intenda. È quello che dicevi tu, poi, e gli altri in roulotte, ma non c'entra niente. Chi ha orecchi per intendere, intenda, cioè ascolti e capisca. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Sta parlando dei capi di Israele. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui e vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, vanno al tempio, chi chiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei atri? Smettetela di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati, le assemblee sacre, tutte le varie festività, non posso sopportare delitto e solennità. Mettere insieme un agire che è contro la volontà di Dio, un agire di ingiustizia, di sfruttamento, di chiusura, di benefreghismo, e poi fare la solennità, fare le feste. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste, sono per me un peso. E poi dice: purificatevi, allontanate dai miei occhi il male, dalle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene. E poi dice cosa vuol dire concretamente questo: cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, che sono tutte situazioni di fragilità, di debolezza. Cioè, cos'è che vuole Dio? In un altro passo Geremia diceva: ma quando eravate nel deserto mi avete offerto sacrifici? No, eppure andavamo bene. Come a dire che senza culto in certe situazioni si può vivere, e si può vivere il rapporto con Dio, ma senza giustizia no. Allora, cosa vuole Dio? Vuole questo. Il culto sarà in funzione di una vita secondo il progetto di Dio, ma non a vuoto. Vai al Tempio e al Tempio ti viene ricordato qual è il progetto di Dio, qual è la sua volontà, qual è il suo impegno. Allora tu loderai per la sua misericordia, chiederai perdono per il tuo peccato, ma questo è fondamentale. E abbiamo un sacco di testi di questo genere. Adesso brevemente ricordiamoci Geremia al capitolo 7, un testo che poi viene ripreso da Gesù. Va al santuario e dice: avete ridotto la casa del Padre mio a una spelonca di ladri. Vi ricordate che Gesù poi, quando arriva a Gerusalemme, dice la stessa cosa nei confronti della gente che frequenta il Tempio. Ora, avete ridotto la casa del Padre mio, che sarà una casa di preghiera, cioè dove tu vai per lodare Dio e per chiedere perdono del peccato, l'avete ridotto a una spelonca di ladri. Anche l'immagine è molto forte, perché la spelonca che cos'è? È il rifugio per i ladri, in questo caso, o per i malfattori. Fanno le loro cose e poi vanno a nascondersi, trovano riparo nel loro rifugio. Ora, quello che sta dicendo è che il Tempio, che dovrebbe essere il luogo in cui viene fuori il male, in cui si prende le distanze dal male, è il luogo in cui i ladri trovano riparo. Una cosa assolutamente assurda, è la bestemmia vera contro Dio, contro la sua identità, e Gesù la riprende. Quindi è una parola molto forte ed è un rischio anche questo, se non si sta attenti, ricorrente. Quindi ripeto, non è che il culto, la preghiera deve essere eliminata. Capirne bene il senso non è fine a se stessa, ma è in funzione della vita secondo la volontà di Dio, o noi diciamo secondo il Vangelo. Vabbè, adesso questo qua lasciamo stare. Poi vi dicevo che allora al capitolo 30 torna quel testo che abbiamo detto, ma prima Isaia denuncia la stupidità del rivolgersi all'Egitto. I primi, leggiamo per completare il discorso: guai a voi figli ribelli che fate progetti senza di me. Magari sono riunioni sacre, dove si incomincia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, e poi tutti i progetti, Signore, non c'entra niente. Vi legate con alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone e per ripararvi all'ombra dell'Egitto. E poi dice: questo non vi servirà a niente, anzi. Allora certo, noi non andiamo in Egitto, ma dove andiamo? Noi, anche come Chiesa, eccetera, a chi si è chiesto aiuto? Dove si è cercata difesa, protezione? E lui dice: dovete fidarvi di me. Quindi, concludendo, spero di essere riuscito a indicare come quello che è accaduto al tempo di Isaia, e quindi la denuncia che Isaia fa, non è qualcosa di lontano, non abbiamo fatto archeologia vedendolo, ma è qualcosa che ci interpella anche oggi. Di fronte alla crisi perdurante anche oggi, una crisi che non è solo, come sappiamo, di carattere economico, è anche morale, è anche culturale, ecco, di fronte a questa realtà qua avvertiamo la stessa sensazione di accerchiamento che avvertivano i giudei di fronte alla Assiria. Però anche oggi rischiamo quello che rischiò il popolo di Israele, e cioè di uniformarci acriticamente al giudizio dell'ideologia rassicurante, di non volere guardare in profondità la realtà che stiamo vivendo, con le sue potenzialità, con le sue difficoltà, eccetera, di non volere ponderare quello che sta succedendo. Cito un'altra frase di Movati, già che ci siamo: chi governa, lo parla di Israele, ma poi è attuale, tende a creare servilismo, e anche coloro che per vocazione sarebbero i profeti, sarebbero chiamati a parole coraggiose di libertà, sentono il fascino del consenso nei confronti del potente e accettano, per sopravvivere o per fare carriera, di sottomettere la verità alle opinioni vincenti. Naturalmente questo fatto, l'abbiamo visto lì un po', non è neutro. Uno dice: uno tiene la Juventus e uno tiene l'Atalanta. Vabbè, no, quindi va nel futuro. Se tu non ascolti, se tu ti fai prona al potente, poi ci sono conseguenze di morte. Non è che con la bacchetta magica poi il Signore risolve le cose. E lo sappiamo, nella storia questo ci viene insegnato. In questa situazione poi si finisce per convincersi che l'unica soluzione è ricorrere al faraone di turno. Adesso non voglio fare riferimento. Sposando letture semplicistiche della realtà e appoggiando soluzioni basate sulla mera logica della forza. La follia denunciata dal profeta si ripresenta. Adesso noi abbiamo fatto prima l'esempio delle armi lì, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Quindi anche per il nostro tempo, anche per noi, vale l'ammonimento di Isaia. Potrebbe dire: tornate a ragionare, tornate a interrogarvi, tornate a lasciarvi interrogare. Quindi anche noi, adesso qui è già iniziata la Quaresima, a Milano no, comincia domenica perché i milanesi si distinguono, e quindi è già incominciato, è un itinerario, forse possiamo anche prendere questa parola anche un po' forte di Isaia come una parola che un po' ci interroga, che interroga il nostro tempo, e che insomma diventa un appello a cambiare. Ecco.